sono Muraglia, sono Maurizio Angelini, sono il coordinatore dell'ANPI del Veneto e ho avuto l'incarico di fungere oggi da moderatore. Il tema di questo forum, come mi pare testimonia anche la numerosità delle persone presenti, è purtroppo di attualità. Il titolo, come sapete, è neofascismo e neonazismo, un problema politico e culturale. E le presenze degli esperti, dei redattori che sono a questo tavolo, che mano a mano vi presenterò, dovrebbero cercare di coprire appunto questa bipolarità della questione che non ci poniamo. C'è un problema politico presente in Italia e in Europa, con delle dimensioni, adesso io mi limito proprio ad accennare le questioni più antiche, più lontane, sostanzialmente risalenti alla sconfitta del fascismo e del nazismo con la Seconda Guerra Mondiale, quindi siamo in presenza anche di eredi di questi movimenti, ma con valenze anche legate alla attualità stringente. Noi sappiamo sostanzialmente che una crisi che non è solo economica, di collocazione, di ruolo, non solo dell'Italia ma nell'Europa, nel mondo, tra le possibili risposte che incontra, e sappiamo che la crisi ha dimensioni polivalenti, non è solo di natura economica, tra le possibili risposte che incontra ha la risposta appunto del neofascismo e del neonazismo. Lo testimoniano, ma lo sapete benissimo, non solo, ma anche i risultati consistenti e preoccupanti di partiti o esplicitamente neofascisti o esplicitamente neonazisti o che comunque sostanzialmente, senza chiamarsi così, riprendono motivazioni del fascismo e del nazismo e risultati elettorali anche recenti in diversi paesi europei. Problema culturale, su questo direi che l'intervento che ci attendiamo di più è quello del professor Raffaele Mantegazza, che lavora all'Università Bicocca di Milano, mentre appunto cercavo di capire dai nostri relatori, per sintetizzarli e poi annunciandoli il senso del loro intervento, lui diceva, e mi pare che già il titolo sia un programma, come fa un ragazzo, e forse anche una ragazza, questa è una novità, di 14 o 15 anni a sentirsi fascista, nazista nel 2012. Quindi ci sono delle problematiche di tipo politico inerenti quindi alle dinamiche sociali, alle dinamiche economiche, alle dinamiche della crisi direi, e problemi più profondi di natura culturale. Quindi credo che lo svolgimento del dibattito dovrebbe consentire a tutti noi di uscire, se non con delle risposte definitive, con ulteriori domande, con ulteriori voglia di conoscere, che poi è lo scopo di questi incontri. I relatori che sono presenti al tavolo, che li presenterò volta per volta, e ripercorrono con le loro competenze, con le loro esperienze, danno corpo in qualche misura alle diverse domande che sinteticamente ho posto. Ecco, detto questo, ringraziandovi ancora di essere presenti così numerosi, ascoltiamo il primo intervento. Lo svolge il Guido Bandini, che è un giovane storico dell'Università La Sapienza di Roma. Gli do la parola.
Grazie anche all'ANPI di aver citato questa possibilità oggi. Dunque, io vorrei innanzitutto soffermarmi un minuto su una breve riflessione, ossia che oggi stiamo discutendo di questi problemi in un contesto che ancora oggi è drammaticamente segnato da atti di intolleranza e di violenza, gli ultimi dei quali sono accaduti proprio questa settimana a Roma a danno di cittadine e cittadini lesbiche e omosessuali. Quindi un problema di scottante attualità. Io ho deciso di affrontarlo in questa maniera, cioè mi atterrò il più possibile alla consegna che mi è stata affidata, quella cioè di non presentare una vera e propria relazione su quasi il nostro possibile livello di tipo accademico, ma spero di aver stilato appunto una sorta di punti di discussione che poi siano utili al nostro dibattito. Allora, punto numero uno. Quando parliamo di neofascismo e di neonazismo in Italia, dobbiamo entrare nell'ottica che ci troviamo di fronte a un problema di lunga durata, cioè una sorta di fiume calcico che ha attraversato la storia della Repubblica fino alla sua fondazione e che in qualche modo è stata l'espressione di un mondo politico, economico e sociale che non si è mai del tutto riconosciuto nel sistema dei partiti e nella Repubblica antifascista. Un mondo politico, economico e sociale la cui importanza non va tanto misurata dal punto di vista del peso elettorale, quanto dalla circostanza che esso ha rappresentato il principale canale di consenso, soprattutto nella crisi degli anni 60 e 70, ai tentativi di sostituire la democrazia italiana con regimi di tipo autoritario. Punto secondo. Cosa cambia oggi rispetto a 20-30 anni fa? Innanzitutto, i gruppi di estrema destra, i fascisti e i neonazisti, proliferano in un contesto sociale del tutto diverso. Cioè, gli ultimi 20 anni hanno visto una crisi profonda del welfare, un fortissimo processo di deindustrializzazione, soprattutto nelle regioni del centro e del nord Italia, con tutte le conseguenze sociali che sono state. Una disgregazione della solidarietà sociale, conseguenza anche di una gestione neoliberista della globalizzazione che ha caratterizzato quest'ultimo ventennio. Infine, abbiamo un contesto dove la costruzione della società dei consumi e dell'opulenza ha creato paradossalmente le condizioni affinché le differenze sociali di un tempo fossero addirittura aumentate e cresciute a dismisure, in un contesto drammaticamente segnato da un mercato del lavoro che presenta molte, molte meno tutele rispetto a qualche decennio fa. In questo contesto poi ci sono abbattuti processi come appunto il problema dei flussi migratori che hanno investito non soltanto l'Italia ma anche le società occidentali negli ultimi 20 anni, ristrutturazioni sociali. C'è poi il terzo punto, che è quello dei profondi mutamenti politici che hanno caratterizzato il quadro politico degli ultimi 20 anni, e su questo vorrei riallacciarmi a una riflessione di Franco Ferraresi, che è stato uno dei primi e dei più accreditati studiosi del fenomeno del radicalismo di destra in Italia. Franco Ferraresi nel 1994 diceva che l'arrivo al governo di forze che si richiamavano direttamente all'esperienza del fascismo storico, cioè dell'MSI, che dopo l'Alleanza Nazionale, rappresentava un'importante cesura nella storia dell'Italia repubblicana, ma allo stesso tempo era un evento che non doveva più di tanto stupire l'opinione pubblica. Ferraresi infatti ci ricorda che per gran parte della storia dell'Italia repubblicana il movimento sociale ha comunque rappresentato stato il quarto partito nazionale e spesso ha avuto importanti responsabilità di governo in comune, regioni e amministrazioni provinciali. La rottura rappresentata dal 94 piuttosto è stata una radicalizzazione di quell'elettorato e di quelle fasce sociali che per anni avevano votato il Partito Democratico Antifascista, con tutte le contraddizioni, ma che si riconoscevano nella Costituzione Democratica Antifascista, che era la Democrazia Cristiana, e quindi una fascia consistente della popolazione italiana si è mostrata disponibile a un'opzione politica più estrema. In tutto questo, il tentativo di costruire un partito sostanzialmente che raccogliesse le verità dell'esperienza democristiana, che raccogliesse le forze moderate, è progressivamente naufragato, e dei vari passaggi che hanno portato alla costruzione discussione della Forza Italia alla Casa della Libertà, della Casa della Libertà di Biel, si è assistito a una vera e propria deriva populista, che in qualche modo ha creato il brodo di cultura dove i gruppi neofascisti e neonazisti hanno in qualche modo potuto in parte prosperare. Punto quarto. Esiste tuttavia un rapporto problematico tra l'area, diciamo, neofascista e neonazista e le forze di governo, dell'ex governo e dell'establishment di centrodestra. Un rapporto ambivalente che può sembrare contraddittorio, ma di fatto non lo è. Cioè, i gruppi di destra radicale in qualche modo sono cresciuti perché da destra hanno, in questi ultimi vent'anni, condotto una serrata critica alle scelte liberiste in politica economica. Da destra hanno criticato paradossalmente i tratti populistici delle culture di governo. Si sono opposte sempre da destra alle scelte internazionali, dalla guerra in Iraq fino al più recente dibattito sull'eventualità o meno di intervenire nella guerra civile siriana, offrendo ovviamente ricette e soluzioni ispirate al fascismo storico e all'esperienza dei movimenti e partiti del radicalismo di destra che operano oggi in Europa. E questo, paradossalmente, questo tipo di antagonismo non ha escluso invece momenti di vera e propria collaborazione con quelle che una volta erano le forze moderate. Di fatto, in molte realtà italiane è proprio un processo di istituzionalizzazione dei movimenti neofascisti, direi dei sociologi, che però non comporta l'accettazione dei valori democratici previsti dalla Costituzione. Cioè, siamo in una dimensione che va ben oltre il finanziamento e la copertura, ma proprio di fronte, siamo proprio di fronte a un vero processo di cooptazione. La città in cui vivo io, la città di Roma, da questo punto di vista, in questi anni ha rappresentato un vero e proprio laboratorio, perché il Comune non soltanto finanzia, ma deroga, dialoga e lavori con gruppi che sono dichiaratamente neofascisti e che non si sono neanche, diciamo, non si riconoscono neanche nel percorso democratico da compiuto in una certa destra del nostro paese, e che appunto non esclude momenti di antagonismo e di conflittualità. D'altronde, come molti di voi immagino sanno, l'universo neofascista è un universo estremamente fastidiato, schierato su posizioni spesso antitetiche e non concitate tra loro. Tutto quinto, c'è un grande problema giovanile, quindi forse il professor Mantegazza sa molto meglio di me. Io qui descriverò le problematicità di carattere politico. C'è una vera e propria proliferazione in molte città italiane, di gruppi e movimenti giovanili in ambito studentesco, sia a livello liceale sia a livello universitario. È una conseguenza anche qui della crisi delle organizzazioni giovanili moderate, che in qualche modo, ha aperto uno spazio che è stato occupato dalle organizzazioni giovanili neofasciste. In secondo luogo, per anni, nell'area del centrodestra, il movimento giovanile organizzato è stato il movimento giovanile di Alleanza Nazionale, che tradizionalmente è sempre stata la destra della sua dirigenza politica e che ha mantenuto, con l'area cosiddetta extraparlamentare, rapporti di vera e propria continuità, secondo di collaborazione. Quindi, confini, diciamo, nel mondo non giovanile e fascista, i confini tra aree che si difanno i partiti istituzionali, aree invece più cosiddette antagoniste e parlamentari, sono confini molto larghi. Punto sesto, c'è un problema della violenza. Si sono moltiplicate le aggressioni, non sono state poche le vittime uccise per mano gruppetti o simpatizzanti dei gruppi fascisti. C'è un problema taciuto, ma che non conosciamo appunto nella sua dimensione statistica, è stato un gran numero di violenze esercitate contro gli immigrati. Voi sapete che gli immigrati raramente denunciano le violenze subite, anche perché secondo la legislazione, l'ultima l'ultima porzione della legislazione in materia, chiedendo appunto non solo di non essere aiutati, ma anche di essere espulsi. E c'è poi un problema di riflessione intellettuale sul tema della violenza, che in qualche modo può armare, come è accaduto sia in Norvegia che a Firenze, persone evidentemente con un profilo patologico, ma di fatto riconosciuti poi come non soltanto simpatizzanti, ma anche intellettuali di altri. Punto settimo. Oggi l'Italia ha sempre avuto, ma oggi ancora di più, tutti gli strumenti legali in qualche modo per far fronte a questo tipo di emergenza. Abbiamo gli strumenti legali, ma dobbiamo chiederci in quale direzione si applicano. Paradossalmente, questo è emerso nel dibattito tra giuristi che è nato quasi un mese fa, sempre patrocinato dall'AMPI, all'Istituto CERN di Reggio Emilia, cioè abbiamo una serie di reati che vengono presentati, che sono, riguardano soprattutto l'apologia del fascismo, quindi le denunce ci sono. Il problema è come far fronte, soprattutto da un punto di vista giuridico, a gruppi che non soltanto realizzano ma esercitano forme di violenza organizzata. Mi avvio alle conclusioni, riallacciandomi in parte all'introduzione fatta dal moderatore, ossia l'attuale momento di crisi di indirizzi politici, non soltanto in Italia, ma anche nel contesto europeo, ha rafforzato molti di questi movimenti che evidentemente riescono a pescare nello stesso bacino elettorale che in questi anni ha tradizionalmente votato partiti di centrodestra, che però hanno sostenuto, come dicevo prima, una radicalizzazione verso una deriva populista. Quindi il problema, diciamo, di espansione è grave e non è soltanto un problema di tipo italiano. Tutto dipenderà da come si uscirà da questa crisi. La posta in gioco quindi è molta. Vorrei soltanto, diciamo, aggiungere un'ultima suggestione, e cioè ripensare in qualche modo il ruolo che può avere l'antifascismo in questa fase delicata di transizione. Il panel che ci seguirà dopo è un panel dedicato alla cultura della legalità. Bisognerebbe in qualche modo forse legare la questione della legalità al problema della diffusione di questi gruppi radicali, in qualche modo dando una risposta che non sia soltanto di carattere politico, ma anche in qualche modo investi le scuole, le università e le istituzioni.